oggi ci vogliamo avvalere di uno dei maggiori esperti del mondo rosso-nero. Ormai è un nostro amico perché interviene spesso nel nostro programma. È una persona oltre che preparatissima, tanto, tanto gentile e simpatica. È con noi Tiziano Crudeli. Buongiorno, Tiziano.
Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
Allora, noi per capire cosa sta accadendo a Milano Sponda Rossonera, scusa se ti abbiamo disturbato, ma solo tu
No, figurati.
realmente puoi darci la vera dimensione, la vera realtà, perché oltre ad essere un grande tifoso rossonero, sei anche una persona molto preparata, un gran giornalista. Allora, almeno ti dico quello che noi abbiamo percepito a Roma, così ci puoi dire se è collima con la realtà o invece le situazioni sono diverse. Stiamo tutti quanti aspettando che arrivi poi il verdetto dell'UEFA su quello che sarà l'esclusione della, ripeto, la squadra più importante d'Italia a livello europeo. Sarebbe qualcosa, un danno clamoroso non solo per il Milan, ma per tutta l'Italia. In più si parla quest'oggi anche di un'eventuale sanzione molto salata da 30 milioni di euro e il rischio che possano essere addirittura 2 gli anni, non uno, del Milan estromesso dalle coppe. Noi qui a Roma, dopo un anno e più, ancora non abbiamo compreso bene chi è la proprietà, come si muove e quali sono gli scenari. Ci fai tu un bel quadro per farci capire qual è la verità in merito al Milan?
Difficile stabilirlo con certezza, che noi che viviamo e frequentiamo l'ambiente rimaniamo perplessi di certe soluzioni che non sono mai arrivate. Cioè, partiamo dalle dichiarazioni iniziali che hanno determinato questa cessione. È stato detto dalla vecchia proprietà, il nuovo proprietario, segnatamente Yon Gong Lee, è una persona affidabile. E quindi abbiamo dato il Milan sicuramente a una persona che farà investimenti, che consentirà al Milan di ritornare e di mantenersi ad alti livelli. Tutto questo non si è verificato. Il signore Yon Gong Lee ha lasciato perplesso tutti, ha chiesto prestiti a destra manca, quindi non è sicuramente il personaggio giusto per rilanciare. Oltretutto adesso è impegnato a sua volta nel cedere il Milan. Ma perché queste garanzie non sono state, che secondo Berlusconi erano state palesi, evidenti, non sono state appurate? Noi ci troviamo in una situazione davvero antipatica, fortemente penalizzati sono i tifosi. Oltretutto abbiamo una attuale gestione del Milan che ha sconvolto lo staff dirigenziale precedente. Ci sono 14 dirigenti nuovi e 7/9 tecnici completamente nuovi.
Che sono
Quindi io,
stipendiati tutti questi
e sono
personaggi?
stipendiati, e questo, cioè sono stati risolti i contratti precedenti e sono stati assunti 14 dirigenti nuovi e 7/9 tecnici no,
Sono
eh,
tantissimi.
nuo, nuovi. Quindi tanti, vuol dire che chi ha fatto queste operazioni, chi ha dettato questa operazione, aveva la certezza di avere alle spalle una società che era in grado di poter assolvere sul piano economico non solo gli stipendi dei dirigenti, ma anche gli acquisti. Sono stati fatti acquisti per 230 milioni e poi abbiamo scoperto che, a parte il fatto che certi acquisti non hanno reso quanto era lecito attendersi, ma soprattutto questo caos economico che si è venuto a creare all'interno del Milan ha disorientato tutti quanti. Noi rimaniamo attaccati profondamente a questa Milan. Adesso siamo qui disperatamente in attesa di una sentenza che ci penalizzerà, ma soprattutto ci auguriamo di una cessione, che venga fatta una cessione a un imprenditore che garantisca al Milan quella solidità economica che attualmente non ha. Scusate, ma io sono
No, no,
veramente.
guarda, noi abbiamo voluto parlare con te proprio perché, ripeto, oltre alla competenza c'è il cuore, quindi parla una persona che è
Pazzesco, pazzesco.
tifoso. Guarda, io mentre parlavi, io sono relativamente giovane, ho 42 anni, però
Sei un bimbo.
grazie, mi ricordo, e per questa è una cena pagata appena passi per Roma, però a parte gli scherzi, io mi ricordo benissimo il Milan di Farina. cioè del presidente Farina, ovvero prima dell'avvento di Berlusconi, che è stato il più grande presidente a livello calcistico d'Italia, insieme alla famiglia Agnelli e forse alla famiglia Moratti. Queste sono le tre grandi presidenze, almeno per quello che hanno fatto, non nel breve, ma proprio in veri cicli che sono andati avanti per tanti, tanti decenni. Il Milan aveva attraversato un periodo burrascoso prima di Berlusconi, però parliamo di io ero bambino, quindi negli ultimi
Io ero già adulto ed ero sugli spalti insieme a Pellegatti a fare le radiocronache di Milan Campobasso e Milan Cavese. Questo per dirti
no, appunto,
quante ne abbiamo
quindi
operate, sofferte e tribolate.
Nelle ultime sei generazioni, otto generazioni, i tifosi del Milan con Berlusconi sono cresciuti con un'altra dimensione. Quindi
Sicuramente,
sapere che si
sicuramente.
vive una situazione del genere stride con,
Sicuramente.
ti dico quello che a noi fa più sorridere amaramente, ogni giorno o spesso si trovava il Milan accostato a grandi acquisti. Addirittura qualcuno aveva sparato il Milan interessato a Ciro Immobile per 100 milioni di euro. E noi sorridevamo qui a Roma perché dicevamo: ma scusate, ma se una società che è in gravi difficoltà non riesce neanche magari a far pervenire un bonifico da 10 milioni, da 30 milioni, cioè risanare una situazione che non si è mai vista e creata negli ultimi 40 anni di Milan. Ma com'è possibile che un tipo di stampa ancora veicola certe notizie? Ad esempio, ci spieghi voi come avete appreso, perché immagino che voi siete passati dall'entusiasmo alla preoccupazione negli ultimi 14 mesi, perché la campagna acquisti del Milan dello scorso anno è stata forse la più importante degli ultimi 15 anni in Italia. Sono stati investiti 240 milioni circa sul mercato.
Sì, 130.
Ecco, quindi parliamo di tanti, tanti soldi.
Come abbiamo vissuto, c'eravamo illusi che la proprietà fosse quella che c'era stata descritta, cioè solvibile, attendibile, in grado di poter consentire investimenti per ritornare ad essere una squadra competitiva ad altri livelli. E invece oggi ci accorgiamo che tutte quelle raccomandazioni fatte dall'ex proprietà, alla quale noi siamo doverosamente, come dire, grati per tutto quello che ha fatto in 31 anni, 29 trofei, ci mancherebbe altro. Ma ribadisco, la cessione è stata fatta, Fininvest ha portato a casa 520 milioni tra annesse e connesse e ha azzerato quelli che erano i debiti di altre situazioni. Però il Milan non ha un proprietario all'altezza della situazione, proprietario che oggi probabilmente ha fatto questa operazione come l'aveva fatta Tohira, soltanto che Tohira aveva una solvibilità economica diversa e non si era indebitato quanto si è indebitato a Yong Gong Lee. Adesso l'unica speranza è che arrivi questo signor commisso o che Elliott rilevi, visto e considerato che il proprietario presunto tale non ha assolto quello che erano i 32 milioni che doveva versare entro la fine di giugno. Per cui siamo in una situazione davvero incredibile, incredibile. Sono tante che.
Quali sono secondo te gli scenari che si potrebbero creare? Cioè, te lo chiedo perché qui noi a Roma abbiamo veramente le idee confuse, Tiziano, perché il Milan comunque ha una serie di giocatori che hanno ancora un grosso valore sul mercato. E se dovesse magari finire nelle mani del fondo Elliott, che è un fondo che non è che sono tifosi del Milan o di qualche squadra di calcio, hanno l'interesse solamente a rientrare di quelli che sono i debiti maturati, perché vale per il Milan come per altre squadre che in Italia hanno chiesto soldi in prestito a questo fondo. Tu credi che ci potrebbe essere anche, non dico smobilitazione, però il Milan possa cedere qualcuno e chi secondo te potrebbe essere ceduto?
Ah, no, ma tu devi partire da questo presupposto. Facciamo un'ipotesi.
Sì.
Elliott rileva il Milan. Elliott vuole vendere il Milan. Se vuole vendere il Milan, non può vendere un Milan deprezzato o che cede gli elementi più forti, perché invece di vendere a 10, venderebbe a 2 o a 3 e ci rimetterebbe. Quindi chi rileva il Milan, ammesso che sia Elliott, deve fare degli investimenti per rendere la squadra competitiva. Se rendi la squadra competitiva, puoi trovare l'imprenditore americano, si parla di Comisso, proprietario dei Cosmos, fortemente interessato, o dei Ricketts, una delle famiglie più, delle 300 famiglie più ricche degli Stati Uniti. Allora trovi un imprenditore, ma questi imprenditori non si avvicinano al calcio per la passione, l'unica passione. Il signor Comisso è tifoso juventino addirittura, comprerà il Milan perché vuol fare il business. Per fare il business nel Milan o nelle squadre di calcio deve avere dei soldi da investire in modo da rinforzare la squadra, perché solo così aumenti il fatturato, solo attraverso i risultati passi a quei 674 milioni di fatturato che ha oggi il Real Madrid, perché altrimenti se di necessità fai virtù, vendi il migliore elemento e vai a cercarne degli altri, non arriverai mai a questi fatturati nella maniera più assoluta. Oltretutto il signor Comisso è uno che lavora nel mondo delle televisioni, anche se è Rocco Comisso, del 68 anni, calabrese, che ha fatto fortuna negli Stati Uniti, ha questa televisione via cavo che è la quinta negli Stati Uniti, è uno che fattura 4 miliardi di dollari all'anno.
Okay.
E quindi è un imprenditore, anche se vogliamo un appassionato di calcio, tanto è vero che è proprietario dei Cosmos.
Stiamo parlando comunque di grandi mecenate, di grandi figure. Però magari ripeto, almeno da tifoso te lo dico.
Perdonami, vedi qual è il concetto che abbiamo noi? Che un presidente deve essere anche tifoso.
No, ormai non esiste più.
Ormai non è più così. Cioè, l'Inter è diventata proprietaria di Suning, che è un'azienda che fattura 40 miliardi all'anno, con tutte le restrizioni che ci sono in Cina. È una grossissima società, ma non è appassionata di calcio. Il calcio è un mezzo per ottenere dei profitti per vie traverse.
È uno strumento
oggi
importante.
È difficile trovare un Berlusconi o un Moratti che investono per passione e ci perdono mediamente 100-200 milioni all'anno.
Vero. No, ma sono pochissimi i presidenti che sono magari legati
soprattutto
alla città.
Soprattutto ad alti livelli, quando i costi sono notevoli.
Infatti sono rimaste giusto 3 o 4 squadre in tutta la Serie A che hanno una proprietà che è legata alla città o che comunque è dichiaratamente tifoso, perché il calcio ormai a tutti gli strati è quello. Secondo te, mi dici, proprio da persona che ha visto il Milan tutte le domeniche, in tutte le partite, quali sono i giocatori che hanno fatto bene in questa stagione che il Milan, diciamo, non è stata particolarmente esaltante? Cioè, una squadra che arriva da fuori, chi potrebbe avere sotto gli occhi come calciatore di valore da poter prendere? Lo so che lo faccio questa domanda a una persona
bene,
che non vorrebbe cedere nessuno, però per avere un'idea.
Ma ci sono dei giocatori che hanno fatto bene, seppure tra alti e bassi. Romagnoli sicuramente è uno dei migliori difensori del nostro campionato. Se volete, anche Gigio Donnarumma, sia pure con i grossi errori che ha commesso proprio nella finale contro la Juventus, però è un portiere di 19 anni e quindi può avere valore sul mercato. Ci sono Çalhanoğlu, si è rivalutato, che si rimane un buon giocatore, cioè mediamente il Milan è una buona squadra. Per fare il salto di qualità, come ha detto giustamente Gattuso, avrebbe bisogno di un grandissimo centrocampista e di un grande centravanti che ti possa assicurare un certo numero di gol. Con questi elementi, più eventualmente anche un esterno, con questi elementi il Milan potrebbe ritornare competitivo. Attenzione, competitivo non vuol dire vincere il campionato o vincere competizione europea ammesso non concesso che possa ritornare a giocare in Europa. Quindi la squadra, il nocciolo della squadra è buono. Suso è un elemento che ha una clausola di rescissione in Europa di 38 milioni. Oddio, anche André Silva è stato pagato 38 milioni e ha dimostrato di non valerle nel nostro campionato. però sono tutti giocatori potenzialmente interessanti, molto validi, che devono essere rivalutati, soprattutto Andre Silva.
Sì, no, mentre parlavi io nella testa sgranavo mentalmente tutti i ragazzi, i calciatori che sono stati acquistati. Il Milan di qualità ne ha portata tanto dentro a Milanello. Poi complice magari anche una stagione, diciamo un po' sciagurata, dove si era partiti con Montella, poi
Sicuro.
ha inficiato negativamente su tutti quanti. Quindi magari
Ovviamente.
chi non
Poi
si è.
anche gli infortuni, per esempio, Conti è un altro elemento
Sì,
molto
bravissimo.
valido, ma praticamente non ha mai
Era
giocato.
un giocatore su cui si puntava tanto, anche a livello di
Sicuro.
nazionale. Senti, Tiziano, invece mi dici tu da Milano cosa pensi della Lazio? Cioè, che idea ti sei fatta della Lazio, dei suoi giocatori, del suo mister, di come si sta muovendo la società? Da
Vedi.
tifoso e da addetto ai lavori, lo vorrei sapere.
Vedi, io amo molto i numeri perché i numeri supportano certe mie convinzioni. La Lazio, sto parlando segnatamente del campionato, ha avuto l'attacco più forte del campionato, 89 gol segnati, dove ha dimostrato delle lacune. Siccome è una squadra che in fase offensiva ha dato spettacolo, i limiti sono arrivati in fase difensiva. 49 gol subiti, sono tanti. È la decima difesa del campionato. E se questa squadra avesse trovato un certo equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva, probabilmente poteva competere ai massimi livelli. Perché la Lazio è una squadra che ha un potenziale offensivo straordinario. Milinkovic e Savic oggi vale 100-150 milioni e ha dimostrato di essere un grande giocatore, ma anche gli altri, sia pure tra altre basse, Luis Alberto, Felipe, sono giocatori eccellenti. Non mi chiedo io da lontano, ma non perché è andato all'Inter, qual è il motivo per cui ha lasciato andare a parametro zero De Vrij. Cioè, De Vrij è un ottimo difensore che rinforza l'Inter, poteva essere interessante tenerlo e tenerlo. Cioè, pensate che comunque, per concludere, la Lazio ha segnato 123 gol nella stagione, compresa l'Europa League, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e il campionato. Cioè, quindi una squadra che segna così tanto, è uno spettacolo vederla. Certo, ti fa arrabbiare quando prendi dei gol incredibili, 49 gol sono tanti in campionato.
Guardi, io sono felicissimo delle tue parole, lo sai perché? Perché noi ogni volta che abbiamo ospiti, ecco, piacevoli e importanti come te, che non sono della nostra realtà, quindi non vivono Roma, non vivono la Lazio, noi riusciamo ad avere l'idea di quello che arriva lontano dal grande raccordo anulare. Sentire che un addetto ai lavori come te evidenzia quello che noi magari ogni mattina cerchiamo anche di far capire a molti laziali che senza un motivo tanto logico vanno a deprimersi o si dimenticano quello che è stato fatto fino a un mese fa, è un esercizio importante, Tiziano. Infatti, guarda, ti ringrazio anche delle tue parole
Ma
perché.
vedi, io amo profondamente il mio lavoro. Io, l'altro ieri ho compiuto gli anni e sono tanti, però
Tanti
l'entusiasmo di
auguri
un
in
ragazzino,
ritardo, In
no,
ritardo, tanti
figurati,
auguri. Sappiamo che sono
figurati.
21, quindi.
Sì, no, 23.
Quindi scusami.
Però ti assicuro che ho l'umiltà, per imparare, perché ogni giorno in questo mondo si impara qualcosa. Bisogna essere documentati, bisogna avere una visione a tutto tondo, bisogna cercare di essere obiettivi al di là della propria fede calcistica per avere una competenza in materia. Io cerco di averla, ma mi documento, guardo gli altri campionati, leggo, mi confronto. Io sono vicepresidente di una società di calcio del settore giovanile legata al Milan. Ma anche questo mi dà grande entusiasmo, perché tutti i giorni o quasi vivo a contatto sia con i giovani sia con gli allenatori. E quindi ogni giorno imparo qualche cosa, insomma. Scusate, scusate,
no, no.
talmente tanta l'enfasi che
No, guarda,
non
io.
rispetto i tempi radiofonici.
Ma che scherzi, guarda, sei perfetto in tutto. Io l'ultimissima domanda te la vorrei fare. Io non parlo mai dell'altra squadra di questa città, proprio però perché è importante sempre per il discorso che facevamo prima, comprendere anche cosa arriva della città di Roma lontano da Roma. Mi dici che idea ti sei fatto sullo scandalo che ha travolto la capitale in merito al progetto dello stadio che doveva essere fatto dall'altra squadra di questa città a Tor di Valle?
Non conosco bene la situazione, la conosco solo per quello che ho letto, però voglio dire, è un classico nel mondo italiano, insomma. Purtroppo è così, insomma, quando ci sono dei mezzi di mezzo degli investimenti, pur di ottenere certi permessi, si scende a compromessi, si scende a situazioni vero deprimenti. È un classico, secondo me. Purtroppo fa parte, ma anche in altri settori succedono queste cose. Non è una giustificazione, è una constatazione molto amara, insomma.
Tu dici che alla fine il problema è che ormai si è radicata all'interno di ogni strato e apparato del nostro paese una certa cultura che fa anche, ormai non fa neanche più troppo clamore tutto questo.
Purtroppo è così, ma però si può andare avanti in una situazione come questa. Bisogna intervenire in maniera drastica, pesante, eccetera, perché non è giusto, insomma.
Senti.
Certo che io che ho vissuto il mondo del calcio, di situazioni analoghe, anche nel mondo del calcio, nelle trattative, nelle cessioni, negli acquisti, ci sono state queste situazioni anomali, insomma, tu mi fai un favore e poi me lo devi rendere anche dal punto di vista economico.
Diciamo il
Purtroppo
è la parte sbagliata del Made in
è così.
Italy,
Sicuro,
quindi
sicuro,
guarda
sicuro.
al volo, secondo te Milinkovic-Savic resta la Lazio o va via?
Secondo me va via, perché è un giocatore da 100-150 milioni, per quello che so io della Lazio, eccetera. Poi verranno fatti investimenti, magari saranno così abili i dirigenti della Lazio a trovare altri giocatori che nel giro di 1 o 2 stagioni diventeranno elementi molto importanti. D'altronde, ultimamente le operazioni fatte sono sicuramente delle note di merito della società, che ha saputo trovare questi elementi che oggi valgono delle cifre consistenti, insomma. Tipo Milinkovic Savic.
Diciamo che non è facile trovare chi ti porta 150,
Sì.
160 milioni tutti insieme, anche magari per i top team europei come il Real Madrid, non è proprio una passeggiata di salute. Quindi vedremo poi cosa accadrà. Io ti ringrazio Tiziano perché è sempre
Figurati.
un gran piacere parlare di calcio con te, spero di risentirti presto e ti faccio un
Prego.
grande in bocca al lupo per tutto. Va bene?
Grazie, grazie. Ciao, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a Tiziano Crudeli.